Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Ascoltatemi, i vostri peccati non sono coperti, sono cancellati. Dio non se li ricorda più, li ha allontanati da noi come l'Oriente dall'Occidente. E ogni giorno è un giorno nuovo e potete ricominciare da capo. Cosa significa avere una sana immagine di sé? Se vi dicessi, voglio che da oggi in poi abbiate una sana immagine di voi stessi, cosa significherebbe? Vi faccio qualche esempio. Una persona con una sana immagine di sé riesce a dire, io so che Dio mi ha creato. Non siete un incidente di percorso. Siete stati creati per un motivo, in modo meravigliosamente complesso e minuzioso nel grembo di vostra madre, dalla mano di Dio. Dalla mano di Dio. Le vostre impronte digitali sono diverse da quelle di chiunque altro al mondo. Voi siete unici e tutto ciò che è unico ha più valore di qualcosa che è uguale a qualcos'altro. Dio ha un proposito per voi e vi ama in modo incondizionato. E amo questo versetto, Efesini 1, 4 e 5. In Cristo, nel suo amore, ci ha scelti. Dite, io sono scelto. Ditelo di nuovo. Dio non si è imbattuto in voi. Vi ha scelti, vi ha scelti, vi ha selezionati per se stesso come suoi in Cristo. Non ci ha scelti perché ce lo meritassimo, ma perché crediamo in Gesù e Dio ci vede in Cristo. Ci ha scelti per se stesso, poiché noi siamo in Cristo. E l'ha fatto prima della fondazione del mondo, vale a dire che prima che facessimo qualcosa di giusto o di sbagliato, Dio ci ha scelti. Ora, non so voi, ma penso che a tutti noi piaccia essere scelti. Ci piace essere tra quelli che vengono selezionati. La Bibbia dice che noi siamo la pupilla dei suoi occhi e se vogliamo rifletterci sopra, fare un'analogia, se andate al supermercato perché avete fame e volete una mela, non ne scegliete una a caso, andate alla cassa e la pagate, ma ne prendete in mano diverse, le osservate per bene e selezionate quella che pensate sia la migliore. Ebbene, agli occhi di Dio, voi siete la mela che Lui selezionerebbe. Voi direte, ma come possiamo tutti essere la pupilla dei suoi occhi? Perché Dio è Dio e può fare tutto per tutti nello stesso momento. Ecco perché può dire, tu sei speciale, tu sei il migliore, tu sei il più importante a tutti noi, dato che può avere una relazione personale e speciale con ciascuno di noi allo stesso tempo. Coraggio! Non vi lascerò uscire di qui finché non deciderete di piacervi. Voi direte, sono 20 kg in sovrappeso, come posso piacermi? Beh, per dirla tutta, se comincerete a piacervi un po' di più, potreste anche perdere del peso. Quello che infatti succede quando non ci apprezziamo è che c'è un vuoto dentro di noi che talvolta cerchiamo di riempire col cibo. Anche se non abbiamo davvero fame di cibo, abbiamo fame di quell'appagamento che solo Dio può darci. Ma questo è un altro insegnamento per un'altra volta. Riuscite comunque ad afferrare il concetto? Ecco perché qualsiasi cosa mangiamo, a volte non riusciamo mai a saziarci. Gesù ha detto, se mangiate di me e bevete di me, in Giovanni capitolo 6, non avrete più fame e non avrete più sete. Io sono il cibo della vita, io sono il pane della vita, io sono la bevanda della vita. Questo è un altro insegnamento. Rimarreste sbalorditi da tutte le cose che si sistemerebbero nella vostra vita se decideste di amarvi in maniera equilibrata ed essere coscienti di chi siete in Cristo. E se me lo avete già sentito dire più e più volte, prendetelo come un buon promemoria. Se invece è la prima volta che ascoltate un concetto del genere, ci vorrà del tempo per assimilarlo, perché per qualche ragione pensiamo sia quasi spirituale pensare di non valere niente.
Sono solo un povero, misero peccatore. Sono una persona orribile. Oh, Dio, mi dispiace. Signore, mi dispiace, Signore. Oh,
io stesso l'ho fatto proprio l'altro giorno. Siamo così abituati a dispiacerci che l'altra mattina, non so nemmeno perché, ho detto, oh Signore, mi dispiace tanto. Io ho percepito. Ma per che cosa, scusa Joyce, per cosa? Sapete una cosa? Io penso che continuiamo a scusarci perché sappiamo bene di essere imperfetti. Ma è proprio per questo che abbiamo bisogno di Gesù. E non dico di non dispiacerci per i nostri peccati. La Bibbia dice affliggetevi, fate cordoglio e piangete per i vostri peccati. Ma ho imparato che posso farlo velocemente, tornare subito a essere consapevole della mia identità in Cristo e a perseverare verso le buone cose che Dio ha in serbo per me. Sapete, una delle festività che il popolo ebraico celebrava e che celebra tuttora, comprende un periodo denominato i 10 giorni terribili, durante i quali la gente fa penitenza per 10 giorni. Ma adesso che io sono in Cristo, posso sbrigarmela in pochi secondi. Adesso non fate i super religiosi con me, non ci provate, Ma aspetta un momento, adesso non è che devi provare tutta questa autostima, Joyce? State dimenticando due paroline. In Cristo, in Cristo, in Cristo, in Cristo. So bene che senza di Lui valgo meno di niente. Ma se volete godere di una vita vittoriosa, vi consiglio di essere consapevoli di chi siete in Lui. Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Coraggio, siate liberi. E fatemi sentire un po' di entusiasmo, su! Avete idea di quanto sia stupendo non dovervi più detestare e non dovervi più paragonare agli altri? Non siete tenuti a pregare come qualcun altro, non siete tenuti a studiare la Bibbia come qualcun altro. Una delle cose più spaventose al mondo è sentirsi rifiutati. E quando io ero alle elementari, avveniva una cosa davvero brutta. Allora si usava così. Una delle nostre attività fisiche era giocare a softball e l'insegnante radunava l'intera classe e sceglieva due alunni per fungere da capitano delle due squadre. Vedo che alcuni di voi se lo ricordano ancora. Dopodiché i due capitani sceglievano voglio te nella mia squadra. Ebbene, la cosa più terrificante al mondo era il pensiero di essere l'ultima rimasta in piedi, sapendo che nessuno ti voleva. Ancora ricordo quanto fosse orribile. Chi di voi se lo ricorda? Allora tanti di voi sono... Siamo di un'altra epoca. E io, insomma... ero una schiappa come giocatrice. Non ero di certo molto brava, quindi non venivo mai scelta per prima, seconda o terza e così via. Grazie al cielo, non ero mai l'ultima rimasta. ma ricordo quanto fosse orribile avere paura di esserlo. E la certezza che potete acquisire oggi stesso è questa: Dio non vi sceglierà mai per ultimi, non resterete mai in panchina! Lui vi ha già scelti, crede che siate speciali e vi brama. Non pensate mai, nessuno mi vuole perché Dio vi vuole. Siete il suo figlio o figlia preferiti. Non dovrete più guardarvi attorno in chiesa, osservando gli altri e pensando che loro abbiano qualcosa che voi non avete. Vi dico io cosa hanno. Hanno un dono che Dio ha messo in loro, così come voi avete un dono che Dio ha messo in voi, e siamo tutti uguali ai suoi occhi. Tutto quello che dovete fare è la parte che Dio vi ha assegnato. Smettete di starvene in panchina con le mani in mano ad ammirare tutta la gente che pensate che abbia una vita perfetta, perché nessuno di noi ha una vita perfetta. E dovremmo ringraziare Dio per questo. In Cristo, nel suo amore, ci ha eletti, ci ha scelti per se stesso come suoi. Come suoi in Cristo. La seconda cosa da sapere è che avete valore. Il diavolo vuole convincervi che non valete niente. A cosa servo? Qual è il mio scopo? Faccio solo la mamma. La cosa peggiore che possiate dire è faccio solo la mamma. Le madri sono le persone più straordinarie sulla faccia della terra. Dico sul serio. Sono fenomenali. L'influenza che potete esercitare sui vostri figli. L'influenza che esercitate a casa vostra. Una moglie determina l'atmosfera e l'umore nella sua famiglia. A meno che non siate sposate con mio marito, che non perde mai il buon umore qualsiasi cosa succeda. Per la serie, se mamma non è felice, nessuno lo è. Per certi versi è vero. Le mamme sono preziose. Leggiamo Sofonia 3:17. Se non avete mai letto questo versetto, preparatevi a gridare di gioia. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua. Si acquieterà in pacata soddisfazione e nel suo amore starà in silenzio e non menzionerà i peccati passati né li ricorderà. Si rallegrerà per te con grida di gioia. Quando dunque vi svegliate al mattino e la prima cosa a cui pensate sono gli errori che avete commesso il giorno prima, quello non è Dio, è il diavolo che vi sta stuzzicando. Prima ancora che affrontiate la giornata, infatti, lui vuole che vi focalizziate su tutto quello che non va in voi. Io invece voglio che lo contrastiate alzandovi al mattino e non appena vi vengono quei pensieri, aprendo la bocca e dichiarando: Dio mi ama. La prossima volta che cerca ancora di mentirvi, dite: io sono speciale. Io valgo. Io controbatto al diavolo, eh? Possiamo fare questo gioco tutto il giorno. Tu mi dici cosa non sono e io ti dirò chi sono. L'altra mattina stavo passeggiando come faccio tutti i giorni e per qualche ragione quel giorno il diavolo continuava a riempirmi la mente di pensieri di giudizio e critica nei confronti di alcune persone. E anche di questo vi parlerò tra un momento, perché spesso ci sentiamo in colpa quando siamo tentati. Ma ascoltate, la tentazione non è un peccato. È semplicemente una tentazione ed è una buona cosa quando riusciamo a resistere alla tentazione e a continuare comunque a seguire Dio. E ogni singola volta che mi venivano quei pensieri, ho detto ad alta voce, passeggiando nel vicinato: chiudi il becco, diavolo! Dopo un po', ecco un altro pensiero: chiudi il becco, diavolo! Dopo la terza volta ha capito che io non avrei chiuso il becco se prima non l'avesse fatto lui. Tu controbatti al diavolo? Gesù lo faceva. Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo e di intralcio. Chiudi il becco, diavolo, potrebbe anche avergli detto, dato che voleva dire questo. Alcuni di voi non l'hanno mai fatto in vita loro. Ditemi la verità, avete ascoltato le menzogne del diavolo giorno dopo giorno e avete creduto ciecamente a tutte le cose che ha detto di voi. Beh, non venite in chiesa a cantare canti di vittoria se poi non intendete metterli in pratica. Il nemico si sta infuriando, vi state fortificando? E potreste anche diventare pericolosi. La terza cosa che dovete sapere è che il vostro valore non si basa su quello che la gente pensa di voi o sul modo in cui vi tratta, ma è determinato da chi Dio dice che voi siate. La più grande prigione in cui vivono le persone è la paura di quello che gli altri pensano di loro. La più grande prigione in cui vivono le persone è la paura di quello che gli altri pensano di loro. La vera libertà sia quando non abbiamo più bisogno che qualcun altro ci dica che siamo accettabili e apprezzati. È come se, non so, vai dal parrucchiere o ti compri qualcosa di carino, ma non riesci a sentirti soddisfatto fino a quando qualcuno non ti fa un complimento. E se nessuno ci dice niente, siamo noi a domandare: ti piace il mio vestito? Per poi arrabbiarci se ci dicono di no. La mia assistente è furba. Stamattina ho indossato una giacchetta che ho appena comprato. Non pensavo di indossarla durante la conferenza, ma l'ho portata con me anche. Sì, ha uno stile un po' diverso dagli abiti che indosso di solito. Le ho chiesto come sto e lei: beh, a te sta bene tutto. E io: in altre parole, non ti fa impazzire, eh? Ma lei è più furba e gentile di me. Io forse avrei risposto: no, non mi piace affatto. Chi di voi è come me? Insomma, se vi piace, indossatelo. Non siete tenuti a ottenere l'approvazione degli altri. Dico sul serio. Non so se questa libertà è troppa per voi. Vi vedo un po' perplessi. La quarta cosa da fare se volete avere una sana immagine di voi stessi è riuscire a dire: io mi apprezzo, non mi piace tutto quello che faccio, ma mi rifiuto di rovinare la vita che Gesù si è sacrificato per donarmi disprezzandomi. Io mi apprezzo anche se non sempre faccio tutto giusto. E potrei farvi un elenco di tutte le cose sbagliate che faccio o che dico. A volte penso: Joyce. Ed è ancora peggio quando le dici davanti a tutto il mondo. Voi direte: oh, Joyce. Non apprezzo tutto quello che faccio, ma apprezzo me stessa. E non lo dico con un senso di orgoglio. Sono convinta che Dio vuole che ci apprezziamo. Sì, vabbè, rifletteteci con comodo finché non afferrate il concetto. Sapete, più voi vi apprezzerete, più facile sarà apprezzarvi. Più vi piacete, più amici avrete, perché la gente non vuole sentirsi in dovere di complimentarvi di continuo. È faticoso, quindi cominciate ad apprezzarvi. Così non dovrò continuare a ripetervi di farlo tutte le volte. E che cavolo! E a voi donne dico: non date ai vostri mariti la responsabilità di rendervi felici.
Tu non mi rendi felice, non mi dici mai niente di carino, uffa!
Non dico che non sarebbe bello se lo facessero, ma non siate il tipo di persona che deve sempre ricevere complimenti dagli altri. Riceveteli da Dio direttamente nel vostro spirito! È una delle cose più importanti che Dio mi ha detto, perché io ero così, Dave non fa questo, Dave non fa quello. E Dio mi disse, la vuoi smettere di dare a Dave la responsabilità per la tua gioia? Alcune di voi potrebbero tornare a casa e godere di un ottimo matrimonio, se solo la smetteste di aspettarvi che vostro marito vi renda felici in continuazione. Beh, è valsa la pena venire a questa conferenza. Ho detto, è valsa la pena venire a questa conferenza! Cominciate a farlo e vostro marito l'anno prossimo vi pagherà per tornare qui. Vi implorerà di tornare. Il quinto punto è, sì, abbiamo difetti e punti deboli, ma abbiamo anche capacità e punti di forza. Nel Cantico dei Cantici 4:7 è scritto, egli esclamò, tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. Wow! È proprio scritto nella Bibbia. E ci sono ancora cose nel Cantico dei Cantici che devo ancora capire, come il fatto di avere i capelli come un gregge di capre e cose del genere, ma si tratta di una storia d'amore fra Dio e il suo popolo. Tu sei tutta bella. Tu sei tutta bella, amica mia. E non c'è nessun difetto in te. E oggi voglio dirvi questo. Dio vede il vostro cuore. Sì, sa le cose sbagliate che facciamo e ci compunge e ci corregge, grazie al cielo. Colui che ha cominciato un'opera buona in noi persevererà fino al nostro ultimo giorno di vita. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Certo, abbiamo aree in cui dobbiamo cambiare. Certo, facciamo cose che non sono giuste, ma ascoltatemi bene, Gesù non si focalizza su queste cose. Coraggio, solo pochi minuti per convincervi. Non si focalizza su tutto quello che non va in voi, perché sapeva già tutto quello che avreste fatto di sbagliato prima di scegliervi. Dio non si è imbattuto in voi, vi ha scelti! Vi ha scelti! Dio conosce ogni parola della nostra bocca che non abbiamo ancora pronunciato. E questo è forse uno dei miei peggiori difetti. A volte mi capita di dire cose davvero sciocche se sono stanca, frustrata o e di solito le diciamo alle persone che amiamo di più perché sappiamo che sono legate a noi e che probabilmente ci perdoneranno. E questa non è una cosa di cui vado fiera, ma non impedisce a Dio di usarmi. Non avrò ancora raggiunto il mio traguardo, ma non sono neanche più al punto di partenza. Ascoltate, ne ho fatta di strada e ne ho ancora tanta da fare, ma non mi concentro su quanta ne ho da fare, mi concentro e celebro quella che ho già fatto. Non darò più il mio tempo al diavolo autocommiserandomi per una cosa che ho fatto e a cui non posso rimediare, ma per la quale Gesù ha pagato col suo sangue. Ascoltatemi, i vostri peccati non sono coperti, sono cancellati. Dio non se li ricorda più, li ha allontanati da noi come l'Oriente dall'Occidente e ogni giorno è un giorno nuovo e potete ricominciare tutto da capo. Desidero ripetertelo, se il diavolo riesce a impedirti di volerti bene, ha già vinto la battaglia per la tua vita. Impara a vedere te stesso così come il tuo Padre Celeste ti vede. in Cristo, scelto, prezioso, amato, con tanti talenti. Tu sei davvero straordinario e voglio che te ne renda conto.